Quinta di copertina. Internet, web e nuovi media raccontati dai quotidiani.
Buongiorno e bentornati su Quinta di copertina. Buon anno da Antonio Sofi che vi parla. Noi siamo su apogeonline.com e oggi è il 3 gennaio 2007. Iniziamo la rassegna stampa di oggi e la iniziamo inevitabilmente con una notizia che fa capolino su quasi tutti i giornali e che racconta del decreto ministeriale firmato dal ministro delle comunicazioni Paolo Gentiloni contro la pedopornografia. Riprendo un articolo tra i tanti, il Corriere della Sera, che mi pare più articolato nel raccontare che cosa è successo, un articolo di Marco Letizia, che appunto racconta che ieri è stato firmato questo decreto e il decreto prevede che entro 60 giorni dalla pubblicazione i fornitori di accesso al web, i cosiddetti internet provider, si dotino di sistemi in grado di oscurare i siti che diffondono, distribuiscono o facciano commercio di immagini pedopornografiche. Il blocco dei siti dovrà avvenire, continua Marco Letizia, entro 6 ore dalla comunicazione ricevuta da parte del Centro Nazionale per il Contrasto della Pedopornografia, istituito presso il Ministero dell'Interno. I tempi del decreto: entro 60 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il provvedimento sarà operativo. A partire da quella data gli internet provider, sto leggendo in questo momento dall'articolo di Francesca Milano sul Sole 24 Ore, a partire da quella data gli internet provider dovranno cancellare entro 6 ore dalla segnalazione i domini dei siti che pubblicano materiale pedopornografico. I gestori della rete avranno quindi 60 giorni di tempo per dotarsi dei sistemi in grado di oscurare le pagine web. Immagino che comunque questi sistemi li abbiano. Dopo 120 giorni, quindi dopo 4 mesi dalla pubblicazione in Gazzetta, gli internet provider dovranno occuparsi anche della cancellazione dell'IP dei siti illegali. Ritorno sul Corriere perché questo punto della cancellazione anche degli IP arrivano le reazioni del mondo dei provider, alcune perplessità su alcuni aspetti del decreto, spiega Paolo Nuti, vicepresidente dell'Associazione Italiana Internet Provider, e premette che ovviamente è d'accordo sulle finalità del provvedimento, ma ci sono alcuni particolari del decreto che non ci convincono. In primo luogo, la comunicazione dei siti e degli indirizzi IP da oscurare ci verrà trasmessa attraverso un canale criptato, ma con una tecnologia ancora a noi ignota e che dovrà essere implementata da Telecom Italia. In secondo luogo, i siti da oscurare ci saranno segnalati a livello di dominio o a livello IP. In questo secondo caso, il blocco di un indirizzo IP potrà comportare non solo l'oscuramento del sito incriminato, ma anche di migliaia di altri siti collegati che con la pedopornografia non hanno nulla a che vedere. A prescindere da questi problemi tecnici, dichiarazione di Paolo Gentiloni, ministro delle comunicazioni, riportata da tutti i giornali, è che il decreto rafforza la lotta contro i contenuti pedopornografici e lo sfruttamento dei minori attraverso internet. Il web, spiega Gentiloni, è una straordinaria fonte di informazione ed un motore dell'innovazione, ma per difendere la libertà contro ogni tentazione di censura preventiva e generalizzata, peraltro impraticabile, occorre colpire in modo efficace chi ne fa un uso criminoso contro i bambini. È davvero facile notare come ogni tentazione di censura preventiva generalizzata, sono le parole del ministro Gentiloni, abbiano un riferimento alla discutibile uscita del ministro Fioroni un po' di tempo fa sulla censura cinese su internet. Passiamo ad altro, ovviamente applaudendo a questa iniziativa e sperando che serva davvero ad eliminare da internet siti così orribili, e passiamo alla stampa, inserto tutto scienze, un articolo di Fabio Di Gianmarco che titola «Internet sceglie l'anarchia». Si parla di Web 2.0, il sottotitolo recita: il Web 2.0 capovolge l'organizzazione dei dati e nasce il modello individualistico. con la folksonomy sono gli utenti a decidere, i pessimisti, due punti, la rete finirà per impazzire. Avrei qualcosa da ridire sul modello individualistico, che in realtà non mi pare essere supportato dalla folksonomy, che è invece la capacità, la possibilità di mettere in condivisione quelle che sono le nostre etichette e metterle in connessione con quelle degli altri. Ma leggiamo l'articolo di Fabio Di Gianmarco, secondo cui il web 2.0 non è solo un tornaconto economico, ma è anche una leva per cambiare il corso del web. Secondo Fabio Di Gianmarco, il primo a capire è stato Joshua Schachter, è il creatore di Delicious, il simbolo, secondo Di Gianmarco, del web 2.0. E Delicious, il famoso bookmark sociale, permette di aggiungere siti preferiti alla propria categoria, collezione di link, catalogarli con parole chiave e dividerli con gli altri. Schachter intuisce la possibilità di invertire il flusso delle informazioni, vale a dire di superare il modello statico calato dall'alto, fatto di documenti ipertestuali e servizi in cui il gestore è l'autore dei contenuti, il web 1.0, per passare allo schema opposto, dove la propagazione parte dal basso attraverso la riconversione degli utenti da fruitori passivi in attivi creatori, miscelatori, aggregatori, condivisori di contenuti. Quindi Fabio Di Gianmarco va a parlare di folksonomy, un fortunato neologismo che, come in molti sapranno, mette insieme le parole folks e taxonomy, quindi una tassonomia che viene dal basso, una logica, quella folksonomica, che è in realtà l'architrave della maggioranza dei servizi web 2.0, dai contenuti testuali a quelli fotografici a quelli video. La folksonomy e il tagging permette di condividere e far trovare anche agli altri i propri contenuti. Conclude Di Gianmarco, i pessimisti parlano di un web simile a un dizionario impazzito. Comunque, come supponevo, nell'articolo non vi è alcun accenno al modello individualistico del titolo. In realtà si parla davvero di qualcosa di ben lontano dal mero individualismo. Chiudiamo questa rassegna stampa, rimanendo sempre sulla stampa, con una notizia curiosa. È uno studio della ETA Meta Research che dice che siamo schiavi della tecnologia. La sindrome di 007, così titola la stampa e l'articolo di Federica Furino. E secondo lo studio della ETA Meta Research, che appunto ha definito questa sindrome di James Bond come la dipendenza cronica da gadget. Leggo un po' di dati: il 100% mai senza il cellulare è in cima alla lista degli oggetti indispensabili, nessuno esce di casa senza, altrimenti si rischia un attacco di panico. Il 49%, quasi la metà degli italiani, preferisce non guidare l'auto senza l'aiuto del navigatore, le cartine strade sono dimenticate, il 44% mai senza le chiavette USB, il 39% mai senza le fotocamere. La spiegazione è una questione di abitudini, la tecnologia dà sicurezza e rende tutto più semplice. Va tutto bene a patto che questi oggetti non diventino assolutamente indispensabili. Bene, questa è l'ultima segnalazione di oggi. Io vi auguro una giornata senza alcuna sindrome di James Bond o di altro. È un uso consapevole e sensato delle tecnologie. L'appuntamento con Quinta di Copertina per domani.